e con il tuo Spirito.
Questo
questa parola probabilmente della sapienza, in cui si dice che la morte non è entrata, non fa parte della nostra esistenza, è diventata quello che noi abbiamo conosciuto e che celebriamo nelle nostre pompe funebri, lo è diventata a causa dell'ignoranza dell'amore di Dio, ma lo vedremo anche questo. Dunque è un uomo che di fronte alla vita e alla morte ha dei criteri, ha delle posizioni, ha qualcosa da dire, comunque ha delle armi per affrontare queste problematiche. Eppure già era un problema molto stringente, sua figlia sta morendo, dunque ha bisogno di una risposta immediata. Va da Gesù, sa che ha fatto dei miracoli molto importanti in quella zona del lago di Tiberiade, si prostra davanti a lui. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che riconosce a quest'uomo un'autorità che supera anche la propria. Lui pensa che quest'uomo è più grande rispetto alla sua stessa possibilità di interpretare la scrittura, che quest'uomo abbia un'autorità quasi magica. Non lo conosce ancora. Ricordate che siamo sul lago di Galilea, siamo agli inizi della predicazione, ancora nessuno sa bene chi è Gesù. Lo vedono con tavolo turbo, aveva appena scacciato i demoni dall'indemoniato di Gerasa e l'aveva mandato nei maiali, vi ricordate questo brano, che poi sono finiti nel lago. Dunque è un uomo miracoloso, ma non si sa ancora chi è. Questo Gairo, prostrandosi davanti a lui, dice: tutta la fede che io ho la metto ai tuoi piedi, persino l'autorità che viene dalla elezione del popolo a cui appartengo. Le espone a Gesù il suo problema e Gesù, guardate, non dice nulla, lo segue. Seguendolo, voi capite bene, si sta disponendo a guarire questa figlia, cioè sta dicendo: io vengo, sono d'accordo, ascoltavo la tua preghiera, vengo insieme a te. Lungo la strada incontra questa folla intorno, incontra questa donna, l'emorroissa, che si avvicina a lui, segretamente tocca il mantello, cioè si avvicina all'identità di Gesù col desiderio di essere guarita. Da che cosa? Guarita dalla sapienza di Gesù, non la conosce. Guarita dalla divinità di Gesù, non sa neanche che cos'è. Per lei è un uomo qualsiasi che ha dei poteri. Dunque si avvicina a un Gesù magico, si avvicina a un Gesù ancora non quello che salverà il mondo, quello che andrà in croce per i nostri peccati, ma a un uomo particolare che fa prodigi. È un approccio magico, guardate bene, come l'approccio di molti di noi. Anzi, diremmo che Gairo e l'emorroissa sono due immagini della Chiesa contemporanea. Una Chiesa che conosce le parole di Dio, ma non sa vincere il problema della morte. Cioè non sa, sapete cosa vuol dire il nome Gairo? Vuol dire Dio risplende o Dio risusciterà. Cioè Gairo porta con sé l'identità della volontà di Dio. Una Chiesa che ha la parola di Dio, ma non qualche volta fa fatica a crederla e a appoggiarsi totalmente. Dall'altra parte, un'altra parte della Chiesa, quella più popolare, che cerca ancora Gesù solo per il suo potere taumaturgico, cioè per il fatto che fa miracoli, è una Chiesa magica che pure è presente in larga scala in mezzo a noi, che pure dice di pregare, che si avvicina a Dio apparentemente con tanta devozione. Non cerca la volontà di Dio, ma cerca i prodigi che possano risolvere subito immediatamente il suo problema. Ma Gesù non ricusa né Gairo né l'emorroissa. E quando questa si avvicina, Gesù sente una potenza uscire da lui, cioè si accorge che tra tutti qualcuna lo sta cercando per un problema molto stringente. E siccome Dio apre la mano, come dice il Salmo, e sazia la fame di ogni vivente, anche caso Gesù non mette in difficoltà questa donna, ma la guarisce immediatamente. Tuttavia domanda a tutti: chi mi ha toccato? È interessante, Gesù si mette in discussione. Gesù dice: io desidero sapere che cosa sta accadendo. Ma pensate che delusione, ma come? Gesù chiede questo. Gesù che può guarire una persona, Gesù che fa dei miracoli incredibili, non conosce il cuore di questa donna, non sa chi è che l'ha toccata. Persino i suoi discepoli, quelli che gli stanno intorno, che lo conoscono, che hanno visto fare fargli fare queste cose, gli dicono lo deridono e gli dicono ma come Gesù, ti toccano tutti, adesso stai domandando chi mi ha toccato, che non sai, che non lo sai. Ma non può, se ti trovi per caso anche tu in una posizione simile a questa, la donna si sente chiamata in casa e dice a Gesù come stanno le cose. E guardate Gesù che cosa fa, non dice ma come ti sei permessa, mi hai toccato, perdi il sangue, mi contaminerai per la lunghezza di un giorno, non potrò recarmi alla sinagoga, non potrò fare niente a causa di questo, di questa vicinanza con te che sei immonda perché perdi il sangue. La legge di Israele è la legge di Israele, alla quale i sacerdoti, i leviti si tenevano molto, ci tenevano molto, no, a questi precetti. Allora dice Gesù a questa donna, corregge nel suo atteggiamento, dice va, sei stata guarita, la tua fede ti ha salvato, capito? Ti ha salvato e tu appartenendo, appoggiarti a questa elezione che viene da Dio, ti ha salvato la possibilità di incontrare il Messia, tu non sai ancora chi è. Ma non è la magia che ti aiuta, è la tua fede. Dunque se vuoi andare avanti, lascia perdere l'attaccamento ai prodigi e cerca un rapporto, una relazione con il Padre che sia fondata sulla sua parola, che sia fondata sugli elementi importanti della fede. Guardate che Gesù lo sta dicendo a te, nella Chiesa oggi, non lo dice solo all'emoroista. Se il tuo atteggiamento nei confronti suoi è ancora un atteggiamento magico, riformulalo in questo modo, cioè ricomincia conoscendo la fede che dici di praticare, in realtà conosci pochissimo. Poi arriva a casa di Giacomo e qua si scopre che la figlia è morta, dunque poteva salutare Jairo e andarsene a casa, ma se l'avesse fatto, se avesse detto che era ormai Jairo, che non c'è niente da fare, quante volte anche noi sacerdoti reagiamo così di fronte alla morte dicendo coraggio figliolo, vai, non ti preoccupare, la vita continua, e tutte quelle parole che non hanno la capacità di entrare nel vivo della storia e del dolore dell'altro e non hanno la capacità di risuscitare la fiducia. La figlia di Jairo forse è la fede di Giacomo. Gesù poteva andarsene, se se ne fosse andato tutti avrebbero detto ma allora questo non è, perché ma come, ha detto che andava, sapeva comunque che questa sarebbe guarita, invece quando arriva è morta, e allora che vuol dire? Succederà la stessa cosa più o meno, portare ancora più all'estremo nella storia di Lazzaro, quando sta male Gesù non va, poi alla fine muore, va, deve come a dire che Dio ha l'autorità sulle cose impossibili, su quelle che tu hai già stabilito che non si può dire più una parola. Tu dici quando lo dico questo? Quando hai fatto morire tuo marito, quando hai fatto morire tua moglie dicendo non cambierà, non cambierà più, alla sua età ormai non cambierà, io non posso accettarlo, devo uccidere, devo metterlo fuori, devo liberare. Il sapore della morte, noi decidiamo che non c'è più vita. Gesù invece entra dentro questo paradosso e dice io però fino alla fine per dimostrarti che c'è vita io posso chiamare la fede morta di quest'uomo e farla risorgere e rialzare. Entra nella casa, tutti lo deridono e dicono non è morta, ma che sei venuto a fare ormai, che c'è che pensare. Gesù dice non abbiate paura, continuate solo ad avere fede, cioè ad esercitare questo atteggiamento di attesa nei confronti di Dio che vuole farvi grazia. Entra nella stanza con buoni testimoni, gli stessi che portò quel giorno sul Monte Tabor per trasfigurarsi, gli stessi che hanno seguito Gesù in momenti molto importanti, Pietro, Giacomo, Giovanni, e dice alla bambina semplicemente Talita cum, fanciulla alza. Bello questo verbo, cum, alzarsi, è lo stesso che compare in una preghiera che dice Israele almeno due volte al giorno amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze, rivedrai questa logica dell'amore di Dio, la rivedrai ai tuoi figli, la rivedrai quando ti alzerai e quando ti guarirai. Tutte le volte che tu rialzerai la tua fede come questa fanciulla loderai il nome del Signore. Tutte le volte che tu sarai chiamato da Dio a rialzare la tua poca speranza perché si presenta come una fede autentica, Dio ti farà grazia, capisci? Questo ha la capacità di superare la nostra paura della morte. Questo, come diceva Dio della Sapienza, ha la capacità di strappare al demonio tutte quelle pompe funebri che ha appiccicato sulla morte e a ridare al nostro cuore, alla nostra vita, la speranza di passare dentro questa porta che ha la forma stessa del volto di Gesù, per incontrare la vita oltre ogni possibilità di speranza, direbbe San Paolo, contro ogni speranza, di incontrare la volontà di Dio là dove tu avevi fatto trionfare la morte, là dove tu avevi tirato le somme e hai detto che non c'è più una possibilità. Noi siamo chiamati a vivere questa esperienza, siamo chiamati ad essere raggiunti da questa sfida, entrare in questo paradosso, ma ancora di più siamo chiamati a dire agli altri che questo paradosso è possibile, che Dio è più grande del nostro dubbio e del nostro sospetto, che non c'è una morte capace di toglierci la speranza della vita eterna. Non sto parlando solo della morte che noi celebriamo negli obitori e nelle camere ardenti, sto parlando anche della morte che noi celebriamo nelle relazioni con gli altri, nelle relazioni con quelli che siamo chiamati ad amare, con quelli che siamo chiamati a fare come battaglia, cioè a sottometterci davanti a loro riconoscendogli la dignità che hanno, che gli è stato dato da Dio, di essere i nostri amici, i nostri compagni, le nostre mogli, i nostri mariti, quelli che ci sono stati dati anche per la nostra salvezza. E lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque della morte e che è presso Dio mentre ricrea la sua creazione, mentre la rigenera, e rigenera anche il tuo cuore, la tua speranza, ti accompagna la comprensione tutta intera di questo mistero, perché tu viva di fede, perché tu viva di speranza, perché tu eserciti la carità in questa generazione. Sia lodato Gesù. Padre Santo e misericordioso, con la tua forza ci visiti, con la tua sapienza ci conosci e con la dimensione eterna della tua santità ci rialzi dalla morte e ci metti a riparo da ogni timore. Vieni e incontraci nella nostra debolezza, là dove la paura di vivere e di morire e di relazionarci e di soffrire a causa degli altri ci rincorre e ci atterrisce. Vieni Padre Santo, manda il tuo Spirito, fa che la nostra preghiera sia degna dell'altare in cui celebriamo questa Eucaristia e del sacrificio del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Preghiamo Padre Santo e misericordioso per la tua Chiesa. Tu l'hai sposata sull'altare sul quale Cristo ha dato il suo sangue. E lo Spirito costantemente la rinnova, le conferisci un'autorità sublime. Ti preghiamo, Padre Santo, fa che la tua Chiesa si chini sui bisogni di questa generazione, parli il linguaggio degli uomini perduti e lontani di questo tempo. Non disdegni le loro problematiche, ma li rialzi dalla morte. Questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che in qualche modo ci fanno del male. Non permettere che il nostro cuore sia spaventato dalle minacce della storia. Facci diventare testimoni del tuo amore, della salvezza che tu hai offerto al tuo popolo e alla tua Chiesa. Questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che sono nell'ignoranza della tua volontà, che vagano senza meta in mezzo alla confusione di questo tempo, di questo mondo, di questa generazione. Raggiungili col tuo Santo Spirito, dona gli intelligenza, conoscenza e sapienza, che siano affrancati dai lacci dell'ignoranza. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli che volentieri accolgono la parola che tu abbondantemente semini nel loro cuore, ma talvolta a causa della superficialità, a causa dei molti pensieri, delle preoccupazioni o della poca costanza, non permettono a questa parola di portare frutto al tempo opportuno. Conservali nel tuo cuore, mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue insidie, liberali da ogni dipendenza. Lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.